Prova. Buongiorno a tutti. Vi invito ad aprire la Bibbia nella prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro. Leggeremo alcuni versetti. Prima lettera di Pietro. Leggiamo dal verso 3, dal capitolo 1, verso 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo, che benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza dell'anima. Ora, intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi ricercarono di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quanto anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Signore, ti chiediamo che questa parola possa continuare a trasformare la nostra vita, e io ti prego che il tuo Santo Spirito ci assista, Signore, ci guidi nella comprensione, ma soprattutto nella applicazione della tua verità in ogni ambito della nostra vita. Signore, cambiaci, sì, per la tua potenza, Signore, per il tuo Vangelo, nel tuo nome. Amen. Una delle frasi che mi ha sempre colpito molto, mi continua a colpire molto, è quella che in alcuni posti del mondo il cristianesimo, no, viene definito come la religione della gioia. E normalmente, no, le zone geografiche dove questo accade sono le zone più distanti dalla nostra concezione di gioia, della gioia. Allora mi chiedo come mai, no, c'è qualcosa che probabilmente non va, non funziona nella nostra comprensione della gioia, perché fra tutte le definizioni che noi occidentali, no, nel XXI secolo possiamo dare della fede cristiana, sicuramente tra le prime cose non c'è la gioia, no? Eppure quello per cui la fede cristiana normalmente è stata conosciuta di più, in molti luoghi del mondo. Un autore diceva, se tu manchi la gioia nella vita, hai perso tutto, no? Ed è così. C'è una richiesta, c'è un'attesa, c'è uno sforzo in ognuno di noi che tende verso vivere una dimensione di gioia. Non è la gioia quella che tu ed io ricerchiamo quotidianamente nella vita, questa pienezza che va oltre la felicità, o no? Non c'è questa tensione che ognuno di noi, no, su cui ognuno di noi costruisce tutta la sua vita, è il motivo per cui spera che le cose magari cambino, no? Per cui resiste e vive certe situazioni. C'è questo bisogno di gioia. C'è un filosofo, no, di un paio di secoli fa, che Nietzsche, che diceva: ditemi dov'è la gioia, ditemi dov'è che posso comprarla e farò di tutto per ottenerla. Ma la gioia si può comprare? È questo quello che ci spetta, e questa è la nostra direzione. Ora guardate qua, perché la cosa che mi ha colpito quando leggevo questo testo è che, esempio, al versetto 6, la prima lettera di Pietro al versetto 6, inizia con una frase, no, che è questo: perciò voi esultate. Ora, il greco qui è un po' più forte dell'esultazione, è un sentimento di ipergioia. Voi abbiate una supergioia, no? Però subito dopo, quando incoraggia i cristiani a vivere questa esultazione, questa gioia profonda, dice subito: anche se la sofferenza sarà inevitabile. Com'è possibile? Com'è possibile? Forse ognuno di noi, forse io stesso, dobbiamo rivedere, no, quello che sta succedendo, cosa c'è dietro, no? Forse noi normalmente, quando si pensa alle sofferenze, si pensa sempre subito come qualcosa che sia opposto, distante, contrastante alla dimensione della gioia. Ma non è questa la visione biblica. Perché nella visione biblica la gioia profonda, la supergioia, l'ipergioia, la gioia delle gioie avviene, si manifesta nelle difficoltà. Guarda qua, perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, non dice è probabile, non dice forse sì, forse no. Guarda il termine che usa la Bibbia: è necessario. È necessario che voi siate afflitti da svariate prove. Ora sappiamo tutti, no, che i martiri hanno affrontato le prove con accettazione, con coraggio, con convinzione. E sappiamo e conosciamo storie bellissime di uomini e donne di Dio che hanno affrontato situazioni ultime con questa passione. Però noi siamo molto più preoccupati dalla comodità, rispondiamo molto diversamente da come avremmo dovuto fare, perché le nostre priorità sono un po' diverse. E spesso o reagiamo con la rabbia, che è con il lamento fine a se stesso, oppure in altri casi ci facciamo scivolare le situazioni. Diventiamo, come dire, indifferenti, camaleonti, le sofferenze non ci cambiano, non ci producono gioia. Diventiamo, sapete, come l'impermeabile, no? Ignoriamo le difficoltà. Ora, non è questo quello che la Bibbia ci invita a fare. E quello che ci dice qua al verso 6 è controintuitivo. Qua ci sta dicendo: bisogna rispondere alle sofferenze della vita con la gioia. Bisogna reagire ai problemi della vita quotidiana con l'esultazione in Cristo. Bisogna esultare in Gesù soprattutto quanto nella nostra vita si accavallano, si affollano le difficoltà e i problemi. E questo fa della nostra fede, no, il Vangelo della gioia, la religione della gioia. Guardate che non è solo Pietro che lo dice. Prendi ad esempio Matteo 5, prendi il Vangelo di Matteo al capitolo 5, perché questo è il messaggio di tutta la scrittura. Io vorrei che noi uscissimo questa mattina con questa sicurezza, che possiamo vivere nella gioia anche nelle difficoltà più pesanti. Guardate Matteo 5 verso 12: rallegratevi e giubilate, cioè, capite, esultate, siate gioiosi, pieni di esplosivi di felicità. Perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Cioè, nella persecuzione, che è una forma estrema di sofferenza personale, Gesù ci invita a fare cosa? A rallegrarci e ad esultare. Siate pieni di gioia nelle difficoltà. Oppure prendete ad esempio in Colossesi 1, no? Non è soltanto nei Vangeli, ma anche nelle lettere di Paolo abbiamo lo stesso messaggio. Colossesi 1, verso 11. Verso 11. Fortificati in ogni cosa nella sua gloriosa potenza, per essere sempre perseveranti e pazienti. Ora, la perseveranza e la pazienza sono delle caratteristiche della gioia che perdura. Ora, ma qual è il motivo di tutta questa certezza? Non è ridicolo che Pietro, Paolo, che Gesù stesso associno la gioia alle sofferenze? Non è controintuitivo? Dov'è la logica che ci sta dietro, no? Ora, qual è il segreto di tutto questo? Allora, io vorrei questa mattina fare un percorso con voi partendo da questo testo, e il primo punto che vorrei affrontare è questo: dov'è la nostra gioia? Dove si trova la nostra gioia? Ora guardate, se qua ci dice subito, verso 6, di ricercare la nostra gioia in Cristo, noi la spesso ricerchiamo la nostra pienezza, la nostra felicità in qualcosa di diverso. Ed è la prima differenza che emerge in modo molto forte. Ci sono molte altre cose che noi intendiamo, pensiamo che la gioia sia. Esempio, no? La prima cosa che molti di noi pensano è che la gioia si trova nella sicurezza finanziaria. Se voi chiedete, se voi andate in giro a fare un sondaggio, no? Molti vi diranno: più sono sicuro finanziariamente, più è stabile la mia posizione economica, più soldi ho, più gioia, più tranquillità, più gioia avrò. Sappiamo tutti però che i soldi, no? L'ammontare dei soldi o delle proprietà non c'entra assolutamente nulla con la dimensione della gioia. Non è lì, la gioia non si trova nella sicurezza finanziaria. E in un mondo che cerca questo sopra ogni cosa, i cristiani devono ricordare, guardate, che non è l'ammontare delle cose che hai che ti fa diverso. Non è questa la vita. Altri invece cercano la gioia nelle relazioni, in relazioni particolari, no? Cioè vuol dire, fino a quando tu sei in relazione con qualcuno, con qualcosa, allora vivi, avrai un certo tipo di gioia. Ma anche questo, se tu costruisci la tua gioia, il tuo senso di vita sulle relazioni con qualcuno, allora quello che sperimenterai saranno alti e bassi in base, no, a quella che l'altra persona vive. Cioè, la tua gioia sarà comunque molto debole e precaria, no? Se l'altra persona ti risponderà bene, avrai gioia. Se ti risponderà come tu non vuoi, allora andrai in depressione. Anche qua, noi cristiani abbiamo l'obbligo di dire, guarda, che la vera gioia non sta nelle relazioni con le altre persone. Guardate, molte schiavitù contemporanee si creano proprio perché noi valutiamo certe relazioni più alte di Dio. Altri, invece, come dire, cercano la gioia nella loro posizione sociale. Beh, io sono adesso un manager, sono un professore, no, sono un medico, no, o sono il sindaco del villaggio, no, sono stimato e considerato da tutti, no? Anche qua, questa è una bugia, è un'illusione, perché se tu costruisci la tua gioia sulla posizione sociale, sullo status sociale, sai che la tua gioia, la tua vita crollerà quando le condizioni attorno a te cambiano. Non è lì la fonte della gioia. Oppure nelle circostanze presenti. No, No, io voglio dirti questa mattina che il messaggio della Bibbia è univoco in questo. No, la gioia non può essere radicata in questo mondo. Se tu cerchi la gioia, non puoi essere radicato, non puoi fare radici in questo mondo, ma la gioia deve essere radicata, deve avere le sue radici in Dio stesso e nella salvezza che Lui ci ha garantito in Gesù Cristo mediante lo Spirito. Se le tue radici non sono lì, la tua gioia prima o poi ti deluderà, sarà una gioia fasulla. Sarà una gioia falsa, sarà come quelle cose che tu compri, pensi, no, che siano brillanti, funzionanti, luccicanti, ma poi sono patacche. Allora, soltanto se la tua vita è radicata in Dio, in quello che Gesù Cristo ha fatto, e nello Spirito che applica tutta la sua verità nella nostra vita, è soltanto in questo modo tu potrai vivere, no, la vera gioia. In tutte le fluttuazioni della vita. Questa è la salvezza che noi aspettiamo. Questa è un fondamento che nessuno può scrollare. Questa è la gioia che si costruisce nella perseveranza. E guardate che questa gioia non nega la realtà delle sofferenze. Cioè, quello che ci sta dicendo Pietro qua, verso 6, perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, vuol dire, guarda, che questa gioia sopravvive anche alle sofferenze. Anzi, le difficoltà sono la palestra dove noi possiamo esercitare i muscoli della gioia. Purtroppo, amici, noi abbiamo una visione mondana della gioia, no? E spesso pensiamo che la gioia sia soltanto la felicità senza problemi. E spesso questo si vede anche nei canti contemporanei. Sapete, una differenza fondamentale tra il contenuto dei canti che si cantano nelle chiese, non solo nella nostra, ma in tutte le chiese, no? In questi anni, nei confronti dei secoli passati, è che nei canti, negli inni che noi cantiamo, c'è pochissimo spazio per il lamento. Non è così nella Bibbia. Se voi guardate, invece, nella Bibbia ci sono libri interi, lamentazione. Il libro dei Salmi, sono 150 inni che spesso erano utilizzati dal popolo di Dio per manifestare la sofferenza, il lamento, la reazione anche emotiva alle difficoltà. Invece, no, noi abbiamo scelto, ma perché, come dire, la cultura contemporanea va in questa direzione, in una semplificazione, in una riduzione della gioia, no? Ma non è così che dovrebbe essere, perché noi abbiamo bisogno anche di opportunità per lamentarci e per esprimere le nostre preoccupazioni anche attraverso il canto, come fa il salmista in molti casi. Guardate che certi salmi sono fortissimi. Se voi leggete il libro delle Lamentazioni, no, è incredibilmente, c'è spazio anche per questo nella Bibbia. Ci deve essere spazio anche nell'adorazione nostra per andare in questa direzione. Ora, però guardate ancora di più, perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti che siete afflitti da svariate prove. Sarà per breve tempo. Cioè vuol dire tutte le prove, tutte le difficoltà che io e te stiamo affrontando nella vita e che affronteremo in questa vita, saranno comunque temporanee. Non dureranno per sempre. Noi abbiamo una speranza, noi abbiamo una certezza, e questa speranza e questa certezza va oltre le prove. Noi sappiamo che ci saranno delle afflizioni temporanee, ma queste afflizioni sono appunto solo temporanee, perché ci stanno preparando per la gloria eterna, e questa gloria eterna, ci dice Paolo in 2 Corinzi 4, è oltre ogni comprensione. Allora, questo è, come dire, il perimetro della gioia che Pietro ha in mente. Ma quali sono i motivi veri per cui io e te e questi cristiani che iniziavano a percepire, a vivere l'indifferenza, la persecuzione, l'ostracismo, venivano presi in giro, venivano considerati, no, un po' così, cittadini di serie B, C o D, erano gente che veniva, che iniziava a essere maltrattata. Dove sono? Quali sono le ragioni? Qual è il motivo, Qual è il motivo invece che ricercare l'agonia? Noi possiamo vivere nell'estasi dell'esultazione. Pietro, ce lo dici? Qual è il segreto? E lui sa, Pietro sa, se voi guardate Pietro 2 al 21, verso, al capitolo 2, versetto 21-22, che questo è quello che è successo anche a Gesù. Perché anche Gesù Cristo, verso 21, 2-21, infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, seguendo le sue orme. Guardate che è capitato a Gesù, E se è successo, se anche Gesù ha vissuto questo, tanto più io e te che siamo suoi discepoli, non dobbiamo stupirci delle prove, delle difficoltà e delle sofferenze. Ma Pietro, quali sono i motivi? Quali sono le ragioni pratiche? Ce ne sono quattro che Pietro ci dà, ci sono quattro motivi, ci sono quattro ragioni per gioire nella sofferenza. Io vorrei che queste ragioni fossero chiare a tutti noi. La prima ragione è che la nostra speranza in Cristo ci fa guardare oltre le difficoltà. La nostra speranza in Cristo ci fa guardare oltre le difficoltà. Gesù stesso ha sofferto e ha vinto la morte. Pietro 5, verso 10, no? Ad esempio, ci dice in modo chiaro: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Dio farà questo. Il primo motivo per gioire nella sofferenza e nelle prove è proprio questo, perché le sofferenze guardano oltre, ci fanno guardare oltre. Dove oltre? Quando Dio ci perfezionerà completamente, lo dice Pietro. È il primo motivo. Quindi la prima ragione per gioire nelle sofferenze è che le sofferenze sono come l'indice puntato verso il futuro, dove Dio completerà la sua opera nella nostra vita. E sarà un'opera perfetta, senza macchia. Sarà un contesto in cui la shalom, la giustizia, la bellezza e la pienezza vivranno assieme. E nessuno potrà dire nulla. Quindi le tue prove, le tue sofferenze, le difficoltà che stai affrontando, anche quelle più pesanti, sono indici puntati al giorno in cui Dio perfezionerà ogni cosa. Ricordalo. Ed è la prima ragione che Pietro ci dà, no? Ma non è l'unica. Non c'è, questo non soltanto perché punta dopo. Il secondo punto che Pietro ci dice è che le prove ci fortificano. Come ci fortificano, sì? Le prove ci fanno, come dire, sono allenamenti, ci fanno crescere nella fede. Cioè sono strumenti che Dio usa per potenziarci, per farci maturare nel pellegrinaggio cristiano, no? E Pietro usa un esempio per dirci questo. Le difficoltà, le prove, ma come? Ci fortificano. Posso capire che puntano l'indice al futuro, ma Pietro qua ci dice che ci fortificano, cioè sono utili. Guardate verso 7. Ci dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, però è tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè, come l'oro deve attraversare la fornace, allo stesso modo dell'oro che deve essere purificato, no? Le prove servono a questo, sono occasioni per la nostra vita di purificazione. Cioè, noi non dobbiamo mettere in dubbio la fedeltà di Dio quanto le prove ci arrivano, no? Oppure, no? Come dire, ma in un certo senso dobbiamo essere consapevoli che Dio sta facendo così con noi. Cioè, allo stesso modo di come prende un lingotto, una pietra d'oro, piena d'oro, impura, no? Dio manda le prove nella nostra vita, la sofferenza, le difficoltà, in modo che la nostra fede sia rafforzata e noi non cadiamo. Il fuoco non distrugge l'oro, lo purifica. Il fuoco prova la qualità dell'oro, il fuoco brucia le impurità. E allo stesso modo ci dice Pietro, è con voi. E guarda, poi ci dice una cosa. Ti è chiaro questo esempio dell'oro che Pietro usa? È semplice, no? Sappiamo tutti, l'oro purissimo. Però guarda cosa dice anche. Se è vero per loro, verso 7 ci dice che la tua fede è più preziosa dell'oro. Non c'è da rabbrividire, fratelli. La mia fede, la nostra fede, è più preziosa dell'oro. Non c'è nulla di più importante. Quindi la fede, le prove fanno questo. Cioè, tolgono le impurità. E da questa purificazione quello che ne emerge è un qualcosa che dà gloria e onore a Dio e a Cristo. Cioè, rende la fede sempre più genuina. Le prove puntano alla perfezione. 2. Le prove ci purificano. Le sofferenze ci purificano. Però non è tutto qua. No? Non è tutto qua. Il terzo motivo è che le nostre prove non saranno mai dimenticate dal Signore. Come lo dice Pietro, guardate qua. Al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè, Dio ricompenserà il suo popolo. Dio ricompenserà il suo popolo. Significa che al suo popolo che ha attraversato, che ha vissuto, che ha resistito, che ha incontrato difficoltà e sofferenza, queste prove non saranno mai dimenticate da Dio. L'Apocalisse dice che Lui raccoglie in una bottiglia, in un vaso, tutte le lacrime del suo popolo. Tutte. Di chiunque. Dio non dimentica. E Paolo dice che alla luce delle nostre difficoltà momentanee, no, Lui realizzerà il suo piano, cioè vuol dire che ci sarà una ricompensa, ci sarà, e questa ricompensa sarà una ricompensa preziosa di benedizione, gloria, onore e lode, verso 7. Pietro immagina, no, la benedizione, ricorda forse, quando era nel monte della trasfigurazione, quando fu colpito dalla, no, dalla grandezza della gloria del Signore Gesù Cristo. E lui dice, sappiate una cosa, che se resistiamo alle prove, Dio ricompenserà. Ci sarà sicuramente la ricompensa, la benedizione di Dio. E questa benedizione sarà la cosa più importante per ognuno. E io ho pensato, quando ho letto questo, a una parabola che il Signore Gesù ha pronunciato, ed è la parabola dei talenti. E a un certo punto Matteo 25:22, no, dice una cosa, dice, prendetelo con me, e quanto Gesù accoglie, perché l'immagine è proprio questa. Matteo 25 verso 22. Quanto dice al suo servo: servo buono, hai fatto bene, mi congratulo con te. Verso 23, aveva 2 talenti e ne ha investiti, ne ha guadagnati altri 2, non ha fatto grandi cose. Però dice, verso 23, il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Poi dice: guardate qua, entra nella gioia del tuo Signore. Questa gioia è la stessa che Pietro ci dice di esultare. Cioè significa che Dio ci ricompenserà e ci dirà: entra nella gioia del tuo Signore. Cioè vivi adesso non solo con la gioia qui, ma vivi nel regno della gioia perfetta e fai in modo che la tua vita sia gioiosamente pura. Questa è la ricompensa di Dio che io e te aspettiamo. Questa è uno dei motivi per cui dobbiamo stringere i denti e resistere, anche nelle sofferenze e nelle difficoltà, perché la tua fede è più preziosa dell'oro. Guardate, è straordinario. Il quarto punto che Pietro ci dice è che un altro motivo per cui io e te possiamo sopravvivere e resistere ed avere gioia nelle sofferenze è che dobbiamo condividere la gloria di Cristo. Cioè significa che noi siamo lì non perché ci meritiamo qualcosa, ma perché se siamo uniti a Lui, no? Se siamo uniti a Lui, come Lui ha sofferto per noi, noi avremo comunione anche nella sua vittoria finale. Lui sarà pienamente gioioso, Lui farà in modo che questa gioia sia pienamente realizzata nella nostra vita. Cari fratelli, queste sono le ragioni della gioia che Pietro ci dà. Esultate. Esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti, guardate, da svariate prove, non un solo tipo, non una tipologia di difficoltà, tante: indifferenza, opposizione, presi in giro, furti, qualunque cosa. Se lo fate, se vivete come cristiani, però. C'è un museo nella Francia del Sud, no, che ricorda le sofferenze degli Ugonotti. Fino al 1685, no? Quanto con un editto, con una legge, furono dichiarati illegali. Erano degli evangelici, no? E a un certo punto, con l'editto di Nantes, si tolse la loro libertà. Non erano più liberi di adorare Dio, di vivere in forma pubblica la loro fede, no? Essere un cristiano era diventato un crimine. E gli Ugonotti furono perseguitati, no, nella Francia del Sud in modo molto sanguinario, no? Gli uomini venivano presi nella notte, le famiglie, no, smembrate, le donne violentate, no? E incominciavano a essere, come dire, queste persone diventavano schiave, no? Diventavano schiave. E c'è un museo nel sud della Francia che ricorda un po' questi fatti. E a un certo punto c'è una rappresentazione. Questa rappresentazione viene rappresentato uno schiavo in catene, no? Però che malgrado il peso di estremamente pesante di queste catene, ha una gioia visibile, esultante. E c'è una frase che spiega tutto e dice, no? I miei legami sono i legami dell'amore di Cristo, per questo sono pieno di gioia. I miei legami sono le mie catene, sono le catene di Cristo, e io posso vivere nella gioia. Allora, fratelli. Questa è la prima cosa che ci dice Pietro questa mattina, no? Ci dice: voi avete motivi in abbondanza per essere gioiosi, anche nelle difficoltà. Però Pietro non si ferma qui, e subito dopo, no? Subito dopo aver dato le ragioni della gioia e i motivi della gioia, ci dice quali sono, ed è il secondo punto di questa mattina, quali sono i privilegi che noi abbiamo e di cui spesso non ci rendiamo conto, anche nelle difficoltà. Verso 8. Benché non l'abbiate visto, voi lo amiate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, che è la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo. E poi l'ultimo verso, nelle quali anche gli angeli bramano di penetrare con i loro sguardi. Guarda, ci sta dicendo Pietro, guardate, che se da un lato è vero che voi non avete visto Gesù Cristo, se da un lato è vero che voi non siete stati, no, nei 3 anni con Lui come io lo sono stato, non siete stati testimoni oculari di quello che Gesù Cristo ha fatto, però guardate che questo è un vantaggio, perché voi, anche se non l'avete visto, avete accolto la testimonianza degli apostoli e adesso avete creduto in Lui. E questo vi fa ancora più forti, dice Pietro. Ora, il popolo di Dio ha sempre, no, voluto avere delle manifestazioni visibili. Vi ricordate Mosè nell'Antico Testamento, no, quando ha liberato, nella liberazione del popolo, no? C'erano le colonne, no, di fuoco, o le nuvole che accompagnavano il popolo durante l'Esodo, no? Quindi il popolo ha sempre avuto il bisogno di un qualcosa di visibile, no? Qua Pietro dice, in realtà, se voi ascoltate alla parola, se voi vivete sotto la parola, siete, come dire, avete un privilegio in più, perché non solo avete fede in Lui, ma avete fede pur non avendolo visto. Cioè avete dato spazio, no, a un qualcosa di ancora più grande. E poi ci dice però qualcosa di significativo che apparentemente si fa difficoltà a comprendere. Ci dice, guardate che ci sono i profeti, verso 10, che hanno indagato sulla vostra salvezza. Che ci sta dicendo? Ci sta dicendo che io e te stiamo vivendo in un tempo privilegiato. Significa che oggi, 2016, noi abbiamo dei vantaggi, dei privilegi che altri credenti nell'Antico Testamento non hanno avuto e che bramavano di avere. Allora, 1895, Wells inventa o comunque costruisce in un suo racconto la macchina del tempo, no? Da allora si parla di questo aggeggio straordinario. No? Immagina che ci sia, no, vicino a te una macchina, una stanza piccola dove tu entri e decidi in quale epoca vuoi essere proiettato. Non so, dove vorreste essere inviati voi, in quale fase nel tempo, no? Avanti, indietro, no? Penso che qualcuno, no, sarebbe interessato a essere proiettato indietro. Vorrei conoscere Mosè, quello che ha fatto quell'uomo, no? La sua forza, la sua leadership, mi sarebbe piaciuto essere testimone di quello che lui ha fatto. Altri forse sono più affascinati, non so, no? Nella corte di re Davide, no? Conoscere, no? L'intelligenza, il cuore di Dio di quest'uomo, oppure con Salomone, vedere la maestosità del suo regno, oppure, non so, o forse, ecco, questa è la cosa che mi piacerebbe, essere, come dire, nei pressi del Sermone sul Monte. Io vorrei essere lì, no, in questa piana, ad ascoltare, no? Oppure, non so qualcuno di voi, dove vorreste essere, oppure nel XVI secolo, no? Oppure al Golgota. Immagina, no? Immagina per un secondo dove vorrei davvero vivere in modo pieno, privilegiato la mia fede. E questa è una domanda non banale, perché molti tra i cristiani, molti pensano che i tempi passati sono stati migliori dei tempi presenti, no? Però quello che ci sta dicendo Pietro è esattamente il contrario. Guarda, sì, indipendentemente dai gusti personali, tu stai vivendo in un tempo privilegiato, per due motivi. Il primo motivo è che i profeti, è vero che i profeti dell'Antico Testamento hanno profetizzato della grazia a voi destinata, ma lo hanno fatto perché presi, sospinti, movimentati, riempiti dello Spirito di Dio, e loro non si rendevano conto. Non avevano la piena cognizione di quello che stavano dicendo. Cioè, erano lì, in un contesto, completamente strano, sconosciuto, annunciavano il Messia, l'epoca dell'arrivo del Figlio di Dio. Annunciavano, ma non capivano, non avevano la percezione. Dovevano dire delle cose, fare delle cose, però, capite, non hanno gustato quello che hanno annunciato. È questo che ci dice al verso 11. Essi cercavano di sapere, Isaia, Geremia, Ageo, Sofonia, Zaccaria, capite, uomini di Dio, no? La cui santità, la cui consacrazione è fuori dubbio. Questi uomini hanno sperato, desiderato la realizzazione di quello che profetizzavano. E Pietro dice, e voi ce l'avete questa realizzazione? Cioè voi avete un privilegio. Pippo, tu sei privilegiato rispetto a Isaia. Hai un privilegio in più rispetto a Geremia. Perché stiamo vivendo quello per cui loro hanno bramato. Ezechiele, il cuore nuovo, la mente nuova, le ossa che rivivono. Questo noi lo stiamo sperimentando. In modo imperfetto, ma siamo avanti. Pietro dice, guarda allora, quando tu pensi alle sofferenze della tua vita, alle difficoltà, non pensare solo alla gioia, ma pensa a questa semplice cosa, tu sei un privilegiato. Rispetto ai grandi uomini di Dio, sì, tu sei privilegiato. E poi ci dice, ma non solo sei privilegiato in questo senso. Loro vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito, perché lì nella Pentecoste loro iniziava a realizzarsi quello che bramavano. E tu sei privilegiato, anche nelle prove, malgrado le prove, malgrado le sofferenze. Ricordalo. Poi tu dici, va bene, però non sono sicuramente privilegiato rispetto agli angeli. Oh, che bello essere un angelo. Guarda cosa dice Pietro qua. Voi avete una salvezza che neanche gli angeli capiscono. Gli angeli cercano di penetrare, cercano di comprendere, cercano di approfondire quale sia il Vangelo di Gesù Cristo, ma non hanno la stessa salvezza. Gli angeli in questo sono meno privilegiati di voi, perché la salvezza non è per loro, è per te. Gli angeli che si sono ribellati sono stati presi e gettati nello stagno di fuoco, e non c'è speranza per loro, ci dice la Bibbia. Per me, te, oggi può essere il giorno della salvezza. Sei privilegiato. Sei privilegiato. Siamo privilegiati. Allora, fratelli, questo ci dice il testo questa mattina. Stiamo vivendo in un tempo privilegiato e abbiamo una salvezza piena di privilegi. Vogliamo vivere con questa consapevolezza. Esulta, esulta, voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ci sono motivi e privilegi che Dio ci ha dato. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, alle prove che stiamo affrontando, alle difficoltà. Vogliamo chiedere al Signore perdono se spesso il nostro atteggiamento non è quello che Pietro suggerisce. Vogliamo vivere con questa forza che lo Spirito di Dio può darci. Il mondo ci offre alternative false. Noi vogliamo esultare in Gesù, perché Lui ci rialzerà. E siamo vincolati, uniti alla Sua vittoria. Forse hai desiderato di prendere la macchina del tempo e andare a scappare in chissà quale epoca. Questa mattina la parola ci invita a gustare il privilegio della salvezza, qui ed ora. Io non so com'è il tuo cuore, non so se tu hai sperimentato, gustato questa profonda salvezza. Ma a oggi, adesso, è il tempo di aprirci e di chiedere che il Signore la realizzi pienamente nella nostra vita. Confessiamo i nostri peccati, pentiamoci e chiediamo a Lui di entrare nella nostra vita e trasformarci completamente. Nel nome di Gesù. Amen. Responde.
sollievo a lui narrare tutte le ansie mio. Poi chi sempre sa ascoltare, chi gli apre il cuore, so che nel suo santo amore mai mi lascerà. Grazie a lui vorrei dir per quanto egli